Ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere no.
E 13 lunedì 20 febbraio sta per cominciare una nuova puntata di Corrispondenze Operaie. Con il consueto ritardo. Anche per oggi due le corrispondenze previste. La prima con un lavoratore dell'opera. La seconda con una lavoratrice di un contact center.
Brucia la fabbrica, la pelle degli operai. E dai ponteggi non si vede più nulla ormai. E quel piccone deve battere.
E allora, visto che lo abbiamo già in collegamento, entriamo subito nel vivo e diamo il benvenuto dai microfoni di Radio Onda Rossa a questo lavoratore dell'opera. Ci senti?
Buongiorno, sì, buongiorno a tutti.
Allora, buongiorno, benvenuto. Spieghiamo un po' di che cosa andiamo a parlare con te, perché da qualche mese è nato un comitato nazionale dei lavoratori dell'opera. Per semplificare dico così, poi tu specificherai anche di quali lavoratori stiamo parlando. E niente, magari cominciamo da questo: perché, quando e come è nato questo comitato nazionale?
Sì, allora, dunque, quest'estate, mentre al solito tutti erano in vacanza, è passata la legge 160, legge che si occupa di qualsiasi cosa, insomma, dal peso dei maiali alla grandezza dei campi da coltivare. Come ultimo articolo è stato infilato l'articolo 24, che riguarda invece il sistema dei teatri di opere italiani, lirico-sinfonici, diciamo. E, questo è soltanto un passo, un piccolo passo di una destrutturazione che va avanti da 20 anni, dall'epoca di Veltroni, e in questi 20 anni non è successo granché, diciamo, non c'è stato nessun tipo di grande opposizione a questo discorso, e da quest'estate non è successo nulla. Quindi all'inizio di ottobre è nato un comitato in forma abbastanza spontanea dei lavoratori di tutta Italia, cercando di unire la lotta di ogni teatro, perché ogni teatro, noi siamo 14 entità diverse, diciamo, ognuno con i suoi problemi, con le sue situazioni più o meno buone, e abbiamo invece cercato di unire tutto questo per formare un comitato, questo comitato dei lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche, che vuole disinnescare questo processo, insomma, questo discorso. Se vuoi posso approfondire di che cosa si tratta.
Sì, visto che sei partito anche tu, diciamo, dalla legge 160, che per sì. quanto riguarda il vostro settore lavorativo, fondamentalmente il grave problema che introduce è il pareggio di bilancio, ovvero poi questo comporta delle conseguenze, perché laddove non venga raggiunto il pareggio di bilancio si dovrebbe tradurre, secondo questa legge e quindi secondo il governo, in una riduzione delle attività, in una riduzione del personale lavorativo e quindi in una perdita sia di diciamo sostentamento per tanti e tante che ci lavorano, ma anche di qualità per quanto riguarda il settore, no?
Esattamente, stai dicendo esattamente le cose come sono. In più, questa legge, se ce ne fosse bisogno, deresponsabilizza totalmente la gestione da parte delle figure apicali, questi grandi manager che passano da un teatro all'altro, magari lasciando enormi buchi di bilancio che poi, secondo questa legge, andrebbero proprio sulle spalle dei lavoratori. Allora, in un primo momento si potrebbe chiudere per un piccolo periodo il teatro, ma nel lungo tempo è prevista addirittura proprio la declassazione dei teatri a teatri di tradizione. Adesso i teatri si chiamano fondazioni di diritto privato, cioè all'epoca di Veltroni sono stati trasformati nel 96 da enti autonomi a fondazioni di diritto privato. Il privato doveva entrare all'interno dei teatri, ma in realtà non è mai entrato, perché il privato ama una gestione chiara, snella, semplice, invece i teatri sono tutt'altro. Quindi diciamo, da lì in poi si è cercato di ridurre la pianta organica anche tramite anni di blocchi di assunzioni, e quindi piano piano gli organici sono diventati sempre di meno, sempre più piccoli, diciamo, e attraverso la legge Brai di qualche anno fa c'è addirittura l'abolizione del discorso della pianta organica, ovvero sia quando la gente va in pensione e gli organici diminuiscono,
non vengono questo rimpiazzati, c'è una sorta di blocco del turnover come nella pubblica amministrazione.
Esatto, però mentre nella pubblica amministrazione se manca un impiegato si forma più fila e quindi è un disastro, ma è un disastro che va nel senso degli utenti, no? E nel nostro caso diventa impossibile, noi ci occupiamo di un discorso artistico, insomma, diventa impossibile eseguire quello che magari è previsto dall'autore, no? Noi esistiamo per il pubblico, ma se il pubblico in un concerto di pianoforte non può sentire i tasti neri ma soltanto quelli bianchi, il concerto non si può fare. Un po' il discorso è questo, quindi colpire gli organici in questo senso è un discorso assolutamente di speculazione, diciamo, economica, ecco, ma dal punto di vista artistico è completamente la distruzione dei teatri. Invece queste leggi vengono fatte passare come la salvezza dei teatri. Quando si chiede un pareggio di bilancio si chiede una cosa assurda. Perché? Perché intanto non è mai esistito il pareggio di bilancio nei teatri. Poi i soldi che lo Stato deve mettere sono i soldi con cui lo Stato, secondo l'articolo 9 della Costituzione, deve promuovere lo sviluppo della cultura e deve tutelare il patrimonio storico artistico. Noi in questo rientriamo assolutamente, E invece, secondo questo articolo 24, nel caso in cui i teatri non raggiungano il pareggio di bilancio, verrebbero declassati a teatri di tradizione e quindi non avrebbero più i soldi, diciamo, da parte dello Stato. Lo Stato si disimpegna come se fosse una cosa da nulla, come chiudere i musei, come chiudere le scuole. Noi infatti abbiamo deciso di organizzare una manifestazione. Questa manifestazione avrà luogo a Montecitorio lunedì prossimo, lunedì 27, nella mattina, dalle 10 alle 2. Abbiamo cercato di coinvolgere proprio le scuole da cui parte tutto questo discorso, perché è inutile preparare bravi musicisti e poi tarparli le ali quando cercano il lavoro, che se tu chiudi i teatri il 90% degli orchestrali non avranno più sbocco. Diciamo, su 100 violinisti uno fa il solista, ma gli altri 99 entrano nelle orchestre. Se tu queste orchestre me le chiudi, già hanno cominciato con i corpi di ballo. Corpi di ballo, ultimamente, recentemente è stato chiuso quello di Verona, non so se avete seguito per caso la vicenda della copertura dell'Arena di Verona. C'è un progetto peggio del Ponte di Messina.
Beh, mi sembra, se ti va di se hai voglia di raccontare qualche cosa nel dettaglio sulla vicenda di Verona, perché credo sia abbastanza emblematica di quello che è il progetto, il disegno sul settore dell'opera.
Esattamente, è esattamente quello che si vuole fare con la scusa della crisi. In realtà Verona sarebbe una delle piazze più remunerative dal punto di vista dello spettacolo, perché sapete, la platea è enorme, gli spettacoli all'aperto d'estate possono rendere moltissimo. Quindi non è vero che è un discorso di crisi, è un discorso di privatizzazione, anzi lì ci possono essere più soldi, quindi stanno subito cercando di fare delle società private, SPA, che si occupino e che quindi poi ovviamente incassino da quel teatro. E nel frattempo hanno per un periodo allontanato tutti i lavoratori, ovviamente con il blocco degli stipendi, e ultimamente, recentemente, hanno proprio chiuso il corpo di ballo, che è un grande scandalo, insomma, è passato per il discorso che non ci sono più soldi. Subito dopo è partito questo bando, questa idea terribile di coprire l'Arena di Verona con un telo, una teletta, non lo so, dal costo di decine di milioni di euro. Quindi i soldi, volendo, ci sono, ma quando sono per gli appalti vanno bene, quando sono per gli stipendi non vanno bene.
Senti, tu prima facevi riferimento, scusami se ti interrompo, per inserire un altro elemento o approfondirlo più che altro, facevi riferimento a questi manager, no? Che producono buchi di bilancio. Ecco, a Verona, almeno per quanto ho letto, credo sia successo lo stesso con tutta l'amministrazione Tosi.
Certo,
e quindi
è la dimostrazione che non c'entrano i lavoratori. Noi sono 20 anni che, oltre a non avere aumenti di stipendio, anzi diminuzione, accordi in cui rinunciamo di qua e di là, quindi non sono gli stipendi di noi lavoratori. I nostri stipendi sono scritti nero su bianco e non possono essere toccati. Quello che si vuole è l'esternalizzazione, cioè creare le cooperative, creare una situazione fumosa all'interno della quale può succedere di tutto. Per questo non va bene. E per questo noi chiediamo lo stesso trattamento, insomma, la stessa trattamento,
normativa,
diciamo, che abbiamo noi lavoratori, venga applicato anche ai, per dire, ai sovrintendenti. Se noi dobbiamo fare dei concorsi a livello europeo per entrare, non va bene che loro vengano messi lì dalla politica, capaci o non capaci che siano, e poi quando se ne vanno magari si portano pure via una bella liquidazione.
Certo.
Di avere, ecco,
senti, io per capire meglio, io prima di tutto, io in primis, ma anche gli ascoltatori e le ascoltatrici, sì, un teatro dell'opera, fondamentalmente di quali fondi dispone? Ovvero, ci sono finanziamenti ordinari da parte dello Stato oppure vive esclusivamente dell'offerta, ecco, e quindi dei guadagni durante la stagione?
No, allora c'è un fondo assolutamente, perché diciamo i teatri sono un po' come i musei. È una cosa che non potrà mai rientrare, anche se tu nel museo ci fai la caffetteria, così, se devi tutelare dei quadri preziosi costa tanto. È un impegno che lo Stato ha, per fortuna, e che però è un divago, diciamo, va e viene, nel senso che esiste il FUS, che è il Fondo Unitario per lo Spettacolo, e questo qui viene distribuito con ogni governo mettono criteri nuovi di distribuzione, ogni volta che c'è da tagliare si taglia. Calcola, aspetta, dovrei avere il dato da qualche parte, che dunque dall'85, se fosse rimasto il FUS identico a come era nell'85, adesso i teatri avrebbero esattamente il doppio dei soldi. Quindi diciamo questi soldi vengono dati ma sempre col contagocce, impediscono anche una programmazione nel tempo. I teatri all'estero magari già adesso sanno cosa faranno tra 5 anni. Noi non sappiamo adesso, se non c'è più Gentiloni, che cosa dirà il prossimo governo, se ci saranno i soldi, se non ci saranno. Quindi questo fa ovviamente saltare i contratti, aumentare i costi, gli spettacoli in Italia costano tantissimo, e ecco, anche per questi motivi qui non c'è un criterio veramente, diciamo, logico, cioè alla luce del sole. I criteri sono sempre particolari del momento e sappiamo bene a volte anche per quale motivo, insomma, perché più fai le cose con emergenza, l'abbiamo visto già nella protezione civile, quando si tentava di mettere su la protezione civile SPA, quello che poi è successo con Bertolaso. Diciamo, il programma dei beni culturali è lo stesso, solo che resiste perché girano meno soldi che nella protezione civile, ma l'andamento è esattamente partito nello stesso momento, cioè una ventina di anni fa, e continua ad andare avanti.
Certo,
si vogliono mettere su delle società private che si occupino, cioè non sarebbe neanche sbagliato forse in un altro paese. Purtroppo in Italia sappiamo bene come vanno a finire le cose, ci si mette in mezzo della gente che adesso non c'è, ci saranno proprio, io ti dico a livello di noi lavoratori, io sono nei reparti artistici, no? Come funziona? Tu vinci il concorso e lavori, invece no, tu devi essere precario, senza più diritti, sicuramente con una figura intermedia che ci guadagna sopra, e si trasforma tutto in un caporalato, diciamo, quello che lo Stato da una parte vuole combattere, dall'altra te lo crea, perché si è già visto che le cooperative non funzionano anche in altri ambienti. Io penso, non so, negli ospedali, gli infermieri da noi già hanno provato, per esempio, con alcune categorie a fare questa cosa, ma è assolutamente deleteria.
Certo, senti, vorrei sviluppare un po' una riflessione con te. Faccio un paragone con il mondo dell'università, quindi di una parte dell'istruzione pubblica, perché lo conosco da vicino abbastanza bene e mi sembra di ritrovare le stesse direttrici di settore, ovvero
un'ideologia, diciamo, di questo periodo.
Sì, nel senso, andando a semplificare proprio tantissimo per non allungarmi troppo in analisi, però riprendendo alcuni passaggi dagli anni 90 con l'introduzione delle autonomie delle università, autonomie amministrative, ma senza la mole di finanziamenti necessaria per condurre un'offerta formativa e anche lavorativa adeguata, da lì si è introdotto, diciamo, quel meccanismo necessario di finanziamenti di privati, tant'è che poi si è arrivati con la riforma Gelmini a decretare che le università si potessero trasformare in fondazioni di diritto privato, come è successo esattamente per quanto raccontavi tu per quanto riguarda i teatri, ovvero la linea è: chi è alla gestione, all'amministrazione dello Stato, introduce dei meccanismi legislativi che producono di per sé un peggioramento della situazione, principalmente in termini materiali, economici, che spinge poi all'apertura, all'entrata dei privati, che poi viene normata e quindi resa totalmente legale e regolarizzata. Chiaramente questo sappiamo che cosa significa, sappiamo che dal punto di vista dei lavoratori significa licenziamenti, significa contratti più precari, significa meno garanzie, dal punto di vista dell'offerta significa una riduzione drastica della qualità ma anche della quantità dell'offerta, e invece per chi si accaparra questi servizi significa poter disporre a proprio piacimento come la stagione oppure come l'offerta formativa, e quindi magari puntare su quelli che sono gli eventi più remunerativi, su, per quanto riguarda Verona, un po' quello che ho letto diciamo del comitato che paventava come rischio per l'arena di Verona, è quello che piano piano si vadano ad estinguere gli spettacoli dell'opera dentro l'arena e che si passi invece a una situazione un po' più remunerativa come concerti pop, concerti rock che già avvengono lì nell'arena, ma ecco, diciamo che chi, la fondazione che la gestirà, preferirà andare su quel piano piuttosto che sull'offerta dell'opera. Questa è un po' una riflessione che intanto volevo strutturare con te, ma credo che venga abbastanza chiaramente fuori da quello che raccontavi tu. Un altro punto che vorrei inserire è, tu hai anticipato una domanda molto semplice che ti volevo fare, ovvero hai detto che costa tantissimo andare a vedere uno spettacolo dell'opera. Da questo punto di vista, qual è un dibattito che si può strutturare per un'accessibilità a tutti e a tutte, anche a questo tipo di spettacoli?
Io ti porto un mio esempio personale. È successo, noi d'estate abbiamo la stagione, io sono di Roma, a Caracalla, invece un periodo Caracalla è stata chiusa, per cui è stata fatta ad esempio un paio di anni le opere allo Stadio Olimpico. C'era tutta la, questo parlo credo verso la metà degli anni 90 se non sbaglio, 95-96, c'è stata una partecipazione altissima, tant'è che hanno dovuto aumentare i posti perché il costo era molto popolare, all'epoca c'erano ancora le lire, era tipo 10.000 lire, cioè come se uno adesso andasse con 10 euro, c'era una grande richiesta da parte dei cittadini. Incontro ancora gente che mi ha detto: ah sì, io sono andato a vederlo lì, poi dopo a teatro non ci vado. È indubbio che l'opera sia uno spettacolo costoso, ma è anche la sua ricchezza, diciamo, no? L'opera in sé racchiude il teatro, la musica, quindi il concerto, il balletto. Sono degli spettacoli molto costosi. È importante che lo Stato continui a sostenere questo discorso. Non si può parlare soltanto dei conti, diciamo, della serva. Non va bene. Il lato artistico è importante, altrimenti la gente non viene neanche a vedere uno spettacolo se è così. Bisogna sempre tenere alto, è sbagliato pensare questa cosa dell'Arena di Verona dove tu fai un evento, una serata evento dove arriva qualcuno e viene il pubblico. Bisogna mantenere un lavoro costante di livello alto. All'estero noi siamo visti come i più grandi, vabbè, alla radio non si dovrebbe dire, però non è più così. Ci siamo fatti scappare di mano una cosa come la pizza, l'opera italiana, non possiamo prendere esempio dall'estero. Invece adesso tutti queste nuove idee, faremo come fanno in Spagna, faremo come fanno in Giappone, ma in Giappone l'opera non ce l'hanno, ce la copiano e noi andiamo a copiare loro. Cioè noi dobbiamo mantenere uno standard elevatissimo di qualità che dà senso all'opera, altrimenti diventa una baracconata. È chiaro che allora fa più successo un concerto rock. Peraltro io non sono affatto contrario ai concerti rock, però ti faccio un esempio terribile: a Firenze hanno fatto un auditorium meraviglioso dove ancora mancavano 100 milioni di euro per terminarlo, e allora con il discorso di dover far cassa hanno fatto 3-4-5 giorni di Italia's Got Talent lì dentro, capito? Tipo X Factor, queste cose. A me questo terrifica, cioè l'utilizzo del denaro pubblico per ristrutturare il teatro, no? E poi dopo era successo quasi la stessa cosa al San Carlo di Napoli, l'hanno rifatto tutto d'oro, tutto bellissimo, e poi dopo non ci sono i soldi per far lavorare la gente, per fare gli spettacoli. Ma lo scopo finale è quello proprio, lo scopo finale del lavoro, no?
Certo, ma permettimi solo una considerazione ovviamente personale, poi non so se sia condivisa o meno da altri compagni e compagne redattori e redattrici della radio, però ecco un po' la considerazione che faccio e che collettivi soprattutto universitari del mondo della formazione hanno sempre condotto in tutti questi anni è che la cultura deve essere finanziata, deve essere sviluppata, deve essere fomentata, ma deve essere anche e soprattutto accessibile a tutti e tutte. Diciamo che affrontare una corrispondenza sull'opera e quindi su un tipo di cultura che appunto, come diciamo, ha costi elevati e quindi non è accessibile a tutti e tutte, e quindi diciamo un po' il ragionamento che facevi, no? E che se scompare questo tipo di offerta culturale c'è un peggioramento. Volendo allargare un po' il ragionamento alla situazione generale che si vive nel nostro paese, ma non solo, direi anche in tutto il mondo occidentale, in questi tanti anni di crisi economica, diciamo che ciò che viene negato, possiamo sintetizzarlo in: vengono negati le necessità e i bisogni di milioni di persone, così come viene negato anche il, fra virgolette, il dilettevole, ovvero il piacere, ovvero una crescita culturale, intellettuale. E diciamo che queste cose...
Però dal mio
queste cose chiaramente vanno messe insieme in un discorso complessivo, tant'è che il racconto che tu facevi della situazione dell'opera, ecco, al suo interno comprende solo il lato intellettuale e culturale, ma comprende anche quello materiale, perché appunto si parla di lavoratori e lavoratrici che vengono mandati a casa, banalmente. Quindi ecco, c'è tutto in questo discorso, bisognerebbe cercare di affrontarlo in maniera complessiva, una mia considerazione personale.
È giusto, sono d'accordo, correggerei soltanto una cosa dal mio punto di vista, che il discorso culturale è un bisogno primario per quanto mi riguarda, perché se tu togli la cultura hai un controllo molto più facile, diciamo, della gente, no? Del popolo. E certo, che poi certo. È quello a cui magari spingono tutte le dittature, infatti. Ma se tu, infatti, l'educazione è importantissima. Noi abbiamo cercato di coinvolgere in questa manifestazione che faremo i tre conservatori del Lazio, e comunque abbiamo l'appoggio di tutti i conservatori d'Italia. E io, per esempio, faccio questo tristissimo esempio: avevo coinvolto la Scuola Popolare di Musica di Testaccio, una scuola che esiste da 45 anni. Dà lavoro in questo momento a più di 80 insegnanti e a più di 1000 allievi, e improvvisamente sono stati sfrattati. Entro 30 giorni dovranno lasciare la sede, che è al mattatoio. Quindi c'è proprio un disegno di abbattimento culturale, secondo me, da tutti i punti di vista, purtroppo, da tutte le parti, a 360 gradi. E il fatto che nasca un comitato al di sopra di qualsiasi idea politica o al di sotto, non lo so, e senza nessun tipo di riferimento a qualcosa di già esistente, ti fa capire proprio è un'esigenza culturale. Per me la cultura fa parte, come il mangiare, altrimenti non serve a niente poter mangiare, poter dormire, se tu non hai un discorso intellettuale da fare, ma intellettuale nel senso di con la testa, niente di più, ecco. Secondo me l'educazione musicale sarebbe importantissima, perché tu mi dici molti non accedono all'opera. L'opera è vista come un qualcosa di strano, di antico, di lontano, no? Ma se uno ha la possibilità, la fortuna di avvicinarsi a questo mondo in maniera casuale, così, poi ne rimane affascinato, perché comunque è veramente un discorso esaltante. Sì, bisognerebbe trovare delle soluzioni pure per la gente, ma tramite magari dislocamenti nelle periferie, qualcosa del genere, ma in altre città lo fanno pure, diciamo Roma, essendo anche la metropoli che è molto più, qualsiasi cosa diventa molto più difficile, ecco, però sicuramente c'è bisogno di un discorso di avvicinamento. Poi quello che tu dicevi del lavoro è vero, c'è un i lavoratori nel campo operistico sono tantissimi. Uno non deve pensare soltanto al discorso artistico in particolare. Per esempio, noi abbiamo il reparto della sartoria, tutti i macchinisti, tutti gli elettrotecnici, tutta l'attrezzeria, sono tutti lavori, la scenografia, sono tutti lavori di grande capacità legata al, non necessariamente uno pensa sempre ai musicisti, ai cantanti, ma sono tanti mondi, e l'indotto è altissimo. Anche semplicemente pensare a Verona, quando vanno tutti i turisti, sono tutti gli alberghi, tutti i ristoranti, tutto questo verrebbe un po' a finire, perché non si regge con la serata evento. Se tu mi sostituisci un corpo di ballo che fa i balletti durante l'estate con una serata dove magari ti vengono anche dei bravi ballerini, ma è una serata, non va bene, non smonti veramente il discorso della tradizione. Poi noi siamo un'arte immateriale, diciamo, no? Che vorrebbe dire questo: se tu vai agli Uffizi vedi dei quadri, delle statue fatte dall'artista e ne capisci la grandezza. Noi invece, se ti faccio vedere quello che ha fatto Verdi, è un libro. Poi ci serve la capacità degli artisti di tirarne fuori quello che va fatto vedere al pubblico. Se si perde questa tradizione perché si interrompe, perché tu non assumi più la gente, perché chiudi, perché per un discorso economico non ti funziona, non esisterà mai più, non ci sarà mai più la possibilità, è una grandissima perdita.
Certo, certo. No, solo per chiarire un po' il discorso che facevo prima, io non volevo assolutamente stabilire delle priorità.
No, l'ho capito, il tuo punto di vista è chiaro e è giustissimo.
Anzi, decine di centinaia di migliaia di persone negli anni 70 dicevano vogliamo tutto, io credo che questo sia ancora valido adesso, ecco. Cioè, quindi sia condizioni materiali ed economiche che anche culturali ed intellettuali, ecco questo sì, che credo possa sintetizzare tutto.
Una dignità umana, diciamo, non pensare che esiste la gente che lavora perché deve produrre e poi il resto al di sopra. La dignità umana è data da una vita in cui uno magari non dovrebbe preoccuparsi tutta la vita di non poter avere un figlio, di non poter avere, perché non sai che cosa vi servirà il futuro. Invece è proprio a quello che ci stanno spingendo, perché ho letto oggi da qualche parte, non mi ricordo, dove dicevano che mediamente, forse sul Fatto Quotidiano, chi ha un lavoro precario vive di meno, ma è normale questa cosa, purtroppo. Noi non è che stiamo chiedendo qualcosa di assurdo, stiamo chiedendo di continuare come era prima. Se prima funzionava e funzionava benissimo, non si capisce perché adesso, con costi lievitati mostruosamente, ne dobbiamo pagare le conseguenze noi. Se sono aumentati i costi, evidentemente perché stanno facendo qualcosa che non va bene.
Certamente. Senti, ecco. È stata una corrispondenza molto interessante. Prima di salutarci ti volevo chiedere se puoi ripetere l'appuntamento che hai già detto prima, certo. Di lunedì prossimo.
Allora, l'appuntamento sarà a Piazza di Montecitorio, lunedì 27, dalle 10 alle 2. Un presidio, speriamo di riuscire a organizzarlo anche dal punto di vista musicale, per rendere la cosa un pochino più creativa, come possiamo fare noi, le nostre categorie, insomma, di lavoratori.
Va bene, io ti dico, Radio Onda Rossa continuerà a seguire la vostra mobilitazione, nel frattempo vi facciamo un grosso in bocca al lupo.
Grazie mille.
Comunque ti ringrazio tantissimo, ci salutiamo e a presto.
A presto.
Ciao.
Sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vede solo l'abbaglio di chi da dietro spera che tu ci provi ancora, perché poi gira e rigira, gli serve solo una scusa. La fregatura è che è sempre un altro che paga, c'è qualcuno che indaga per estirpare la piaga, però chissà come mai qualsiasi cosa accada, nel palazzo lontano nessuno fa una piega, serve una testa che cade e poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada, serve una testa che cade e poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada. Se vuoi tirare tira, ma non sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vedi è solo l'abbaglio di chi da dietro giura e ha la coscienza pura, ma sotto quella vernice ci sono squallide mura. La dittatura c'è ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua. La dittatura c'è ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua.
Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, e quando uccide non chiede scusa.
Se non hai morale e se non hai passione, se nessun dubbio ti assale, perché la sola ragione che ti interessa avere è una ragione sociale, soprattutto se hai qualche dannata guerra da fare. Non farla nel mio nome, non farla nel mio nome, che non hai mai domandato la mia autorizzazione. Se ti difenderai, non farlo nel mio nome, che non hai mai domandato la mia opinione. Finché sentendo tira e non sbagliare mira.
Sparagli piede, sparagli cuore.
Finché sentendo tira e non sbagliare mira.
Sparagli piede, sparagli cuore.
Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa. Nella fondina tiene le carte Visa e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa. Nella fondina tiene le carte Visa e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha nome, non ha nemmeno religione. E potere non lo logora, il potere non lo logora.
Allora, eccoci di nuovo in onda. Abbiamo già disponibile il secondo collegamento, la seconda corrispondenza di quest'oggi, che è con una lavoratrice, come anticipavamo, di un contact center. Lavoratori e lavoratrici sono in mobilitazione principalmente per ottenere dei miglioramenti rispetto alle condizioni contrattuali. Prima di inoltrarmi io stesso nella, diciamo, nella giungla delle ditte, delle cooperative, delle imprese, degli appalti, eccetera, io do il benvenuto ai microfoni alla lavoratrice. Ci senti?
Eccomi, ci sono.
Allora, buongiorno. Niente, se vuoi un po' raccontarci di quale contact center stiamo parlando e quindi di chi siete formalmente di dipendenti.
Assolutamente sì, siamo circa 100 lavoratori che dal 2010 fino al 2013 sono stati assunti per portare avanti il lavoro per la sensibilizzazione sulle rinnovabili. L'ente in questione è il GSE, il gestore dei servizi energetici, che fondamentalmente è amministrato unicamente dal Ministero Economia e Finanza ed attua i decreti dello sviluppo economico fondamentalmente. Siamo tutti inquadrati, tutti a 100, siamo un centinaio sul secondo livello metalmeccanico, che è un livello che solitamente viene dato praticamente agli apprendisti per una durata di 3-6 mesi. Siamo tutti laureati o comunque laureandi con un'età media intorno ai 30 anni. Fondamentalmente abbiamo iniziato chi dal 2010, chi un po' più dopo, diciamo fino al 2013, a lavorare per questo ente, e dal 2012 siamo diventati tutti con un contratto a tempo indeterminato, ma diciamo non è un contratto a tempo indeterminato perché può essere inquadrato come un progetto per quanto riguarda proprio la stabilità del posto di lavoro, perché siamo vincolati praticamente da gare d'appalto e la instabilità economica delle varie aziende che hanno vinto le varie gare d'appalto fondamentalmente. Quindi seppure siamo a tutti gli effetti lavoratori del GSE, non siamo assunti dal GSE ma da società che nel tempo si sono susseguite a causa del fallimento delle precedenti società. Praticamente i più anziani, quindi quelli di 6 anni fa, fondamentalmente sono passati per 3 società diverse.
Ok,
fondamentalmente sì. Siamo in un affitto di ramo d'azienda perché le precedenti due società, una in concordato preventivo e l'altra in fallimento. Siamo praticamente in un affitto di ramo d'azienda dove ovviamente l'azienda che ci ha affittato può recedere in qualsiasi momento l'affitto e quindi ritorneremo nella vecchia società che formalmente è fallita e quindi verremo licenziati. Ultimamente poi il GSE che cosa ha fatto? Una nuova gara d'appalto che praticamente è stata assegnata in anticipo, diciamo, ad una società la quale poi non è stata diciamo reputata idonea e quindi hanno switchato sulla seconda. La seconda fondamentalmente è Almaviva, che tutti conosciamo, perché hanno lasciato a casa pochi mesi fa insomma 1600 lavoratori qui sulla sede di Roma. E nella gara, per tutelarci tra virgolette, abbiamo inserito una pseudo clausola sociale dove praticamente vincolano a chi entra, quindi ad Almaviva in questo caso, a tenerci per un anno, però fondamentalmente dopo un anno saremo mandati a casa. È proprio per questo che fondamentalmente abbiamo la precarietà, perché siamo regolati sempre da un affitto di ramo d'azienda e da queste gare d'appalto al massimo ribasso ovviamente, che non ci danno una stabilità economica. Poi ben sappiamo, con il cambio appalto adesso può modificarsi tutta la situazione, quindi potremmo anche andare incontro al Jobs Act.
Certamente, perché potreste essere considerati come neoassunti.
Esatto, esatto. Questo ovviamente è da valutare, però potremmo andare anche incontro a questo. Oltre ad Almaviva, che di fatto è una società morta, andremo incontro anche fondamentalmente alla perdita di un, diciamo, articolo 18 con cui siamo stati inquadrati in virtù di un dopact fondamentalmente.
Infatti, come avete valutate, detto... se ti posso chiedere... Se, come valutate, diciamo, l'entrata di Almaviva, che appunto recentemente ha licenziato migliaia di lavoratori e lavoratrici?
Fondamentalmente Almaviva per noi è una società che sulla carta fondamentalmente può essere ancora attiva, ma tutti ben sappiamo che mandando a casa 1600 lavoratori, una stabilità e una solidarietà economica e comunque una prospettiva di lavoro comunque non ce la può fornire.
Certo. Senti, nello specifico, voi di quali servizi vi occupate?
Noi fondamentalmente, seppur inquadrati come contact center, abbiamo, diciamo, una materia molto complicata, quindi diciamo è proprio strettamente legata al core business del GSE, nei riguardi del quale fondamentalmente, siccome siamo proprio strettamente legati proprio al personale e all'attività aziendale, nel nostro percorso fondamentalmente abbiamo fatto anche una vertenza per appalto illecito, che ovviamente verrà giudicata dal Tribunale del Lavoro di Roma, perché abbiamo rilevato che ci sono gli estremi per un appalto illecito, quindi un'interposizione fittizia di lavoro.
Ok, senti, l'hai già anticipato, però appunto la domanda che ti volevo fare era esattamente questa, ovvero quali sono i passi che avete affrontato, diciamo, come vertenza o come mobilitazione per ottenere un miglioramento delle condizioni contrattuali.
Questo è il passo, diciamo, legale che abbiamo fatto, quindi fare la vertenza a tutti i lavoratori, ovviamente alla stazione appaltante. Il secondo passaggio è stato quello di inviare vari comunicati alla stazione appaltante, ai quali fondamentalmente hanno risposto solo al penultimo, ci hanno dato modo di poterli incontrare, ma anche in sede di chiarimento con la dirigenza fondamentalmente non abbiamo avuto quelle rassicurazioni che fondamentalmente cercavamo, quindi la stabilità e un futuro e diciamo proprio lavorativo abbastanza certo. In questo momento non abbiamo nessuna tipologia di certezza, quindi abbiamo diciamo optato insieme anche ai colleghi in sede di assemblea di proclamare uno sciopero che si svolgerà domani fondamentalmente con un sit-in proprio sotto la sede legale del GSE qui a Roma, Viale Maresciallo Pilsudski 92.
È complicata, suppongo, la situazione, soprattutto con questo passaggio d'appalto, per cui quali spazi intravedete di possibilità di avanzamento della vertenza e della lotta?
Ma fondamentalmente la vertenza ovviamente è aperta al Tribunale di Roma, quindi sarà il giudice fondamentalmente a dover decidere, però qualora la stazione appaltante avesse la volontà di, diciamo, di volerci internalizzare, quindi stabilizzare, perché la richiesta è la stabilizzazione, in quanto per noi il rapporto di lavoro non si è costituito adesso, ma nel primo momento in cui siamo stati assunti, quindi dovrebbero semplicemente stabilizzare il rapporto di lavoro che già è in essere fondamentalmente, non è un nuovo rapporto di lavoro.
Ok, senti, no, ti volevo chiedere qualcosina di più preciso rispetto alle condizioni contrattuali che già avete, ovvero, cioè, siete formalmente tutti e 100 con contratto?
Siamo tutti e 100 assunti da questa società che adesso fondamentalmente ha l'affitto del ramo di azienda, ma non fa null'altro che pagarci la busta paga fondamentalmente.
No, no, esattamente su questo ti volevo fare la domanda, ovvero com'è la situazione riguardo alla busta paga, alle ferie, alle malattie, ovvero siete...
Come ti dicevo, dimmi. Comunque siamo sotto inquadrati, ovvero abbiamo un secondo livello, chi da 6, chi da 7 anni, chi da 4 anni, quando un secondo livello si dà per i primi 3-4 mesi, quando uno entra come apprendista, poi dopo 6 mesi massimo fondamentalmente si passa al livello successivo. Ad oggi tutto ciò non è avvenuto, abbiamo anche provato a chiedere l'adeguamento contrattuale, ma formalmente non c'è stato mai riconosciuto e mai dato.
Ok, quindi stiamo parlando di una situazione che si protrae da già
dal 2010,
da anni, sì.
Esatto.
Senti, allora io ti ringrazio per questa corrispondenza e proveremo nelle prossime settimane a mantenere un po' l'attenzione alta per capire se quali sviluppi si possono articolare. Nel frattempo ti chiederei, prima di salutarci, di ripetere l'appuntamento di se c'è un presidio domani.
Domani, sì, fondamentalmente sotto la sede legale del GSE, che è in Viale Maresciallo Pilsudski 92, qui a Roma.
Che zona è precisamente?
Auditorium.
Ok, perfetto. Va bene, io ti ringrazio perché è stata una corrispondenza molto, molto chiara e ci apre un po' a discorsi, ragionamenti, riflessioni che già facciamo solitamente anche per il settore, quello dei call center, però ecco, c'è una situazione anche addirittura più specifica e più particolare, quella che vivete voi, quindi è interessante anche capire come diciamo la vostra vertenza possa svilupparsi per capire, diciamo, per dare anche un'indicazione, ecco, ad altri lavoratori e lavoratrici dello stesso settore, no?
Esatto.
Va bene, allora, grosso in bocca al lupo e ci sentiamo presto magari.
Grazie mille, ti ringrazio per averci dato la possibilità di portare alla luce, insomma, anche attraverso la tua radio, della nostra situazione, e speriamo che fondamentalmente si risolva per il meglio.
Speriamo tutti.
Ti okay. Ringrazio allora.
Ciao, buona giornata.
Buon lavoro, buon ciao. Proseguimento, ciao.
Cominciamo con il consueto ritardo, ma stiamo migliorando perché stiamo riuscendo a terminare prima delle 13:12 sicuramente, ma anche addirittura prima delle 13. Corrispondenze operaie termina qui, ci risentiamo lunedì prossimo, vi lasciamo con Tra i vicoli bui degli Young Gang.
Vita disperata, un'altra battaglia, insieme ai perdenti, per un mondo nuovo senza eroi né santi.